lo leggiamo a pezzetti, perché la passione si può dividere è tutto un racconto unico, però la possiamo dividere in alcuni momenti. Il primo, dai versetti 32-38, tanto perché vi ho orientato un po', è il cammino verso la croce e la crocifissione, ed è raccontato in un certo modo. Il secondo momento, dal versetto 39 al 44, ci sono gli scherni, tre scherni, anche questi raccontati in un certo modo. Poi il versetto 45 ha una connotazione temporale, da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio, quindi inizia una nuova fase dove parla della morte di Gesù, sono i versetti 45 e 50. Dopo la morte di Gesù, ve lo anticipo, versetti 51-54, la risposta di Dio alla morte di Gesù, anzi 51-56. Poi abbiamo la deposizione di Gesù nel sepolcro, versetti 57-61, e poi le guardie messe davanti al sepolcro, sono versione 61 fino alla fine del capitolo. Quindi vediamo pezzetto per pezzetto, perché ogni sezione, questa è la parte più importante del Vangelo, no? Di tutta la passione, di questo Vangelo. Come racconta Gesù, scusate, Matteo, la crocifissione? Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere la croce su di lui, la croce di lui. Giungendo a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte, e sedutisi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questi è Gesù, il re dei giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Allora, notiamo che Matteo riduce al minimo le notizie, c'è cioè un'estrema concisione. Anche rispetto a Marco, che anche lui non si dilunga più di tanto. C'è uno stile essenziale, essenzialissimo e sobrio rispetto alla drammaticità degli eventi. Questo ci sconcerta, perché quando io racconto un evento drammatico che è l'apice di tutto il racconto verso cui ci stiamo tendendo da giorni, no? Cioè, lo racconterei nei particolari. Invece no, cioè rimaniamo a bocca asciutta. Il testo tace su molti particolari che noi vorremmo sapere. Era Gesù che portava la croce? Portava tutta la croce o portava solo il tramezzo? Ma se portava la croce, perché lo porta Simone il Cireneo a un certo punto? Vuol dire che Gesù era molto debole? E chi è questo Simone di Cirene? Perché Marco dice che tornava dai campi e Matteo invece non lo dice? Se tornava dai campi, allora non era festa, stava lavorando. Matteo allora forse non lo dice perché era festa e quindi non lavorava. Lo fa volentieri Simone di portare la croce o lo fa invece no, malvolentieri? Non abbiamo particolari. Matteo, queste cose non interessano. E se non gli interessano, non deve interessare neanche al lettore di Matteo. Perché noi dobbiamo fare lettori modello, dobbiamo essere, cioè dobbiamo seguire quello che il narratore dove ci vuole portare il narratore. E dov'è che ci vuole portare in questo racconto così essenziale? Le i verbi che, a cui noi daremmo maggiore importanza, tipo lo crocifissero, perché voglio dire, no, cioè, dai, è il momento più importante, sono al participio. Allora, noi dobbiamo avere ben chiaro questa cosa, scusate, magari lo sapete tutti, però lo ripeto dal punto di vista dell'italiano, perché è molto importante questo, se non capiamo cosa accade qui. Allora, in una frase italiana ci sono diverse proposizioni che hanno valore diverso. Il nucleo più importante di una frase è la preposizione principale. Io parlo, ecco, è la preposizione principale. Poi ci sono tutte preposizioni secondarie, circostanziali si dicono, no? Che mettono la scena dell'io parlo dentro un contesto di luogo, dentro un contesto di tempo, gli danno il perché uno sta parlando, il motivo per cui sta parlando, il modo con cui parla, no? Tutte queste frasi che dicono perché, quando, affinché, mentre, il modo, come, sono tutte secondarie, cioè sono tutte sullo sfondo. Per mettere in evidenza ancora di più il significato della frase principale, ok? Allora, tutti questi participi, dopo averlo crocifisso, è una frase temporale. Mentre uscivano verso il Golgota, è una frase temporale. Mentre, essendo giunti a un luogo detto Golgota, quindi dopo essere giunti al luogo del Golgota, è una frase temporale. Detta tutti con participi in greco. E che funzione hanno questi participi, queste frasi temporali? Hanno l'unica funzione di far avanzare l'azione, ma non sono importanti. Ciò che è importante è la frase principale. E la frase principale, sia del dopo che sono giunti al Calvario, sia dopo averlo crocifisso, che qual è? Sono due citazioni della scrittura. Allora, Matteo ci sta raccontando le cose in modo tale che noi fissiamo l'attenzione non su quello che sta provando Gesù, né dentro né fuori. Non su come avvengono le cose, neanche su quando, perché Matteo toglie le indicazioni temporali di Marco, quelle poche che aveva messo. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, dice Marco. A Matteo non gli interessa come sono avvenute le cose, gli interessa un altro come sono avvenute le cose, cioè dentro la scrittura. Il lettore è orientato qui. Il punto che preme a Matteo è la scrittura. Quello che avviene non avviene perché così avveniva il modo di fare dei romani, non avviene per nessun altro motivo se non perché si deve compiere l'amore di Dio per gli uomini. Di nuovo ritorna questo. Ve lo faccio notare meglio, eh? Quindi costrinsero Simone a prendere la croce su di lui. Dopo essere giunti al luogo che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Questo è il Salmo 68-22. Mentre Marco, in Marco non lo assaggia, anche negli altri racconti non l'assaggia, qui lo assaggia perché si compiono le scritture, anche poi se non lo vuole bere, no? Salmo 28, 68, 22. Allora, che poi è 69, sapete che ci sono due tipi di numerazione, quella ebraica 68, quella greca 69, è un disastro. Allora, ho indossato come vestito un sacco, sono diventato il loro scherno. Sparlavano di me quanti sedevano alla porta, gli ubriachi mi dileggiavano, quindi un salmo di lamento di quelli proprio più profondi, no? Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Per la grandezza della tua bontà rispondimi, per la fedeltà della tua salvezza, oh Dio. Salvami dal fango, che io non affondi. Liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. Vedete come il lamento è solo una tappa dell'affidamento del giusto davanti a Dio. Non mi sommergano i flutti delle acque, il vortice non mi travolga, l'abisso non chiuda su di me la sua bocca. Rispondimi, Signore, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Tra l'altro, nella Passione di Matteo, nel cammino di Gesù sul Calvario, non c'è una figura consolatoria, nemmeno una. Appaiono tutte persone ostili a Gesù, cosa che non accade negli altri evangelisti. Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Quindi a Matteo interessa questo. Tutto il resto è secondario. Mentre, no, dopo essere giunti al Calvario, si compie la scrittura. E ancora, addirittura dopo averlo crocifisso, non è neanche una frase principale, cosa che è in Marco invece. Poi lo crocifissero e si divisero, invece è secondario. Dopo averlo crocifisso, e viene la scrittura, che è la frase principale, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. Lo abbiamo letto nel Salmo 22, versetto 19. E sedutisi gli facevano la guardia. Quindi la concisione del testo di Matteo intanto non dà modo di pensare al dolore di Gesù, alle sensazioni personali che questo provoca in ciascuno di noi, ma tutta la scrittura impronta la sua passione, vedremo ancora anche dopo. Allora, che cosa deve fare il lettore? Deve seguire le tracce della scrittura. Sulla croce, arrivati al luogo, no, del Golgota, gli tolgono tutto. L'ultima cosa che ha, le vesti, ma non la parola di Dio. Ciò che gli accade è promesso nella scrittura come dono di Dio al suo popolo, come salvezza, e sostenuto da essa. Il narratore, cioè, pone il lettore di fronte alla passione dal punto di vista di Dio. Cioè, noi siamo costretti, attraverso questo modo di scrivere di Matteo, di entrare nel punto di vista di Dio, cioè entrando nelle scritture, no? È questo ciò che gli interessa, niente altro. Ciò che è realmente accaduto, che cosa ha provato Gesù dentro e fuori, non gli interessa. Il lettore deve seguire in questa storia le tracce di Dio fino alla fine, insieme a Gesù, perché Gesù fa così fino alla fine. Bellissimo. Quando queste tracce non sono evidenti, no? Poi voglio sfidare qualcuno a cercare le tracce quando è tenebra. Come fai? Quindi è un paradosso. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questi è il re dei giudei. Questa era è storica, tutti e quattro gli evangelisti lo mettono, no? Era con tutta probabilità la tavoletta che veniva appesa al collo dei condannati quando portavano il patibolo, no? Dove c'era scritto il motivo della condanna a morte. Normalmente veniva preceduta questa processione da uno che diceva a voce alta: fate largo, sta passando Gesù condannato a morte perché si è fatto re dei giudei, fate largo, sta passando, no, chiunque, ecco. Poi questa tavoletta evidentemente l'hanno messa sopra la croce. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Gesù è evidentemente il criminale più importante, è al centro, perché se no questa pena di dire questa cosa. Tra l'altro, questa dicitura di lui crocifisso in mezzo ai due ladroni fa da inclusione al versetto 44, dove anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Quindi questa informazione che Gesù è crocifisso in mezzo ai due ladroni apre dallo spunto all'Evangelista Matteo di aprire la sezione dello scherno. Quindi fa parte della crocifissione, ma fa da trait d'union con quello che viene dopo, no? Quello che viene dopo è la sezione 39-44 degli scherni, dove l'Evangelista scende in quei particolari in cui non è sceso nella sezione precedente. C'è una particolare attenzione di Matteo su questi scherni, di nuovo. Quelli che passavano di là insultavano scuotendo il capo, di nuovo il Salmo 21, storcono la bocca, scuotono il capo. Doveva essere un gesto esecratorio questo, un gesto di disprezzo, no, rivolto ai condannati, dicendo: tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Qui i primi che scherniscono Gesù sono i passanti, quindi quelli totalmente estranei a quanto stava avvenendo. Cioè, potevano passare davanti alla croce e non sapere chi era questo qui. Invece sia Matteo che Marco, no? Addirittura questo disprezzo nei confronti di Gesù coinvolge anche chi non ne faceva parte, chi era estraneo a tutto quello che era accaduto. Quindi vedete, no, non possiamo dire soltanto il popolo giudaico. Questi passanti venivano da chissà dove, cioè erano anche stranieri, erano quelli che entravano a Gerusalemme anche per mercanteggiare, gli ebrei che venivano alla festa, gli romani, cioè chiunque, e chiunque estraneo. Non era stato coinvolto in nessuno degli eventi che hanno preceduto la condanna di Gesù. Eppure questi qui riprendono la falsa testimonianza dei testimoni durante il processo giudaico. Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, questo riprende quello che Caifa cercava di far giurare a Gesù, no? Se sei il figlio di Dio benedetto, diccelo. I secondi, dunque, questo scendere dalla croce, scusate, torno un attimo indietro. Questa è scendere dalla croce, no? E salvare se stesso, riprende voi sapete benissimo, io non sto a ridirvelo, nei particolari, cioè le tentazioni sotto la croce fanno da inclusione con le tentazioni che Gesù ha vissuto all'inizio, no? Del suo operato. Ciò sta a dire Se una cosa è all'inizio e una cosa è alla fine, che queste tentazioni attraversano tutto il Vangelo. Quindi non è qualcosa che avviene sporadicamente, una volta all'inizio e mo ritorna qui, cioè no, se stanno all'inizio e alla fine includono tutto quello che c'è dentro. Questa è la tentazione che il diavolo, no, gli porge, lo condusse con sé nella città santa. Lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: Se sei figlio di Dio, gettati giù, scendi dalla croce, uguale, perché sta scritto: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia urtare contro un sasso il tuo piede. La tentazione che Gesù, di cui Gesù è oggetto, al capitolo 4 di Matteo è compiuta da Satana. Allora cosa vuol dire? Che quanto sta avvenendo sotto la croce, siccome ripercorre le stesse fasi delle tentazioni iniziali, è compiuta ancora da Satana. Quindi quanti stanno schernendo Gesù sono Satana. Assumono il ruolo di Satana. La seconda tentazione, quindi sono quelli che sono più lontani da Dio, quindi. La seconda tentazione è quella più lunga e più elaborata, anche più particolareggiata, ed è compiuta dai sommi sacerdoti, gli scribi, questa è la prima volta che appaiono nel Vangelo di Matteo, erano quelli in combutta con i sommi sacerdoti in Marco, ma non in Matteo, e poi gli anziani del popolo. Che lo schernivano. È la scena più lunga, ma anche, sentite, ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e gli crederemo. Dunque, è la più lunga, la peggiore, la più elaborata e la più distaccata. Perché i primi si rivolgono a Gesù direttamente. Scusate, ve la rileggo. Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, tu salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Qui parlano in terza persona. A chi stanno parlando? Egli ha salvato gli altri. Non dice che stanno parlando tra di loro. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda lui, sempre egli, no? Dalla croce, e noi crederemo a lui, sempre terza persona. Dicono gli esegeti che qui il lettore è l'oggetto di questa parola dei sacerdoti. Cioè si stanno rivolgendo al cristiano, al lettore di Matteo, che sa quanto è vero che lui è il figlio di Dio, che sa quanto è vero che lui è il re dei giudei. Lo scherno dei sacerdoti è pieno di cinismo. Non contestano neanche che lui è il re di Israele. Sono complici dei romani. Sullo stesso piano, eh? Il dileggio è proprio del giusto sofferente. Anche questa è una tappa dell'affidamento fiducioso del giusto a Dio. Salmo 22, 7, Salmo 35, 15, Salmo 69, 12, Salmo 73, Salmo 102 è pieno. Cioè, no? Possiamo leggere tutti i salmi e trovare qualcosa in ciascuno quasi, no? Nella Lamentazione 3, in Isaia, cioè è una tappa della giustizia dell'uomo davanti a Dio. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene, dicono i sacerdoti. Ha detto infatti: sono figlio di Dio, Figlio di Dio fa da inclusione. I sacerdoti, per schernire Gesù nel suo affidarsi a Dio, talmente era evidente, citano il Salmo 21. Si è affidato a Dio, lui lo scambia. Ma nel Salmo 21 chi è che dice queste parole? Gli empi, i nemici del giusto, gli empi, i peccatori. Per cui loro fanno proprie le parole degli empi per schernire Gesù. Cioè non si rendono proprio neanche conto di quello che dicono. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Questa è la seconda volta, la seconda o la terza, adesso non mi ricordo, mi viene in mente solo il Getsemani, ma mi sembra che è successo anche un'altra volta, che su 3 volte. La terza, Matteo dice, e si ripete come diceva, no? Nel Getsemani per 2 volte dice direttamente le parole di Gesù, la terza dice poi continuò a dire le stesse cose. E anche qua fa lo stesso, anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Quindi c'è un totale fallimento di Gesù. È un re che non si impone. È un taumaturgo che non si salva, è uno vicino a Dio e che Dio lascia. Cioè proprio siamo nella solitudine più assoluta, no? E vi dicevo prima, nella passione di Matteo ci sono solo persone ostili. Cioè noi che seguiamo la passione di Matteo non possiamo identificarci nella compassione con nessuna figura, né le donne che piangono sulla sorte di Gesù, né Maria che è ai piedi della croce, né il discepolo amato, niente, né Simone di Cirene, il Luca portarono la croce tutte e due insieme, bellissima quell'immagine, no? Non né, neanche quasi col centurione, cioè non possiamo identificarci per la compassione con nessuna figura, ci sono solo persone ostili. Nessuno del popolo è solidale con Dio. E veniamo qui alla terza sezione. Fino a che possiamo, vogliamo fermarci per la registrazione?
No, avevo già stoppato prima.
Veniamo adesso al momento più importante, come Matteo racconta la morte di Gesù. Ricordiamoci che noi discepoli all'inizio della passione siamo stati del cammino del Calvario, siamo stati chiamati a seguire le tracce di Dio, come sta facendo Gesù. La morte di Gesù, dunque, inizia con una nuova indicazione temporale, quindi chiaramente inizia una nuova sessione. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: Io ho cambiato un pochino quello che dice la traduzione CEI, a voi. Su via. Vogliamo vedere se viene Elia a salvarlo. Dai, datti da fare. Vogliamo vedere se viene Elia a salvarlo. Vediamo cosa significa poi questa frase. Ma Gesù, come ho già tradotto?
Gridando a gran voce,
Gridando a gran voce, rese lo
rese lo spirito.
spirito. Allora, da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio il testo, questo racconto della morte di Gesù è comunque preparato dalle scene di scherno, no? Perché le scene di scherno dicono dov'è Dio? Cioè salvati, se sei figlio di Dio, se c'è Dio, scendi, no? Questi scherni pongono il lettore in una certa attesa, no? Cioè, quando interverrà Dio? Fino a quando? Salverà suo figlio? Come avverrà tutto ciò? Siamo ormai alla fine, quindi l'attesa cresce. Matteo inizia con questa connotazione temporale. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra, come fa Marco, ma non come fa Luca. Luca spiega che c'era un'eclissi. No, in realtà no. Cioè non c'è una spiegazione naturale a queste tenebre, perché dice su tutta la terra. L'eclissi avviene in un luogo preciso, ti sposti di pochi chilometri e non la vedi neanche più. No, questo è qualcosa che supera la spiegazione naturale. È un'oscurità totale, cioè un oscuramento dovuto a un intervento divino. Chiaramente non è spiegabile secondo le leggi della fisica e della natura, deve essere segno di qualcos'altro. E nella Bibbia noi abbiamo tre possibili spiegazioni di queste tenebre, no? Le tenebre sono ciò che precede la creazione. Prima che la parola creatrice di Dio venga pronunciata, c'erano tohu wabohu, vuoto e deserto, l'abisso e le tenebre ricoprivano, le acque ricoprivano, le tenebre ricoprivano l'abisso, no? Cioè, quindi c'era soltanto il silenzio e c'era soltanto tenebra, nessun palpito di vita, nessuna attesa anche, nessuna speranza, nessuna immaginazione di quello che sarebbe potuto essere, nessuna premessa, no? È molto grosso. Quindi cosa può voler dire questo? Che Dio riporta il mondo al vuoto iniziale, a quello che precede una nuova creazione? Potrebbe essere, perché dopo sentiremo che la risposta di Dio a tutti i connotati di questa nuova creazione. Le tenebre sono ancora quello che una delle piaghe d'Egitto. Mi ricordo la quarta, mi ricordo che era, scusate, non ho avuto il tempo di andare a verificare, no? Sì, Dio mandò le tenebre. Tra l'altro viene detto nel libro dell'Esodo, viene usato le stesse parole che vengono usate nella Genesi. Dio disse siano le tenebre e le tenebre si fecero, come Dio disse sia la luce e la luce si fece, no? Quindi se richiama si fecero le tenebre su tutto il paese d'Egitto, mentre nella terra di Gosen, tra gli israeliti, no? E era una tenebra terribile in Egitto, perché racconta il libro dell'Esodo che inciampavano, non si potevano vedere l'uno con l'altro, no? Non si riconoscevano più. Se è questo il significato, allora il lettore si aspetta una cosa come l'Esodo. Ci potrebbe stare questo significato, perché si è dato tanto da fare Matteo a collocare quanto accade. Noi sembra che l'abbiamo vissuto secoli fa, no? Ma l'abbiamo sentito pochi giorni fa. Tutto questo allo sfondo della Pasqua, quindi allora dobbiamo tenerlo sempre presente questo. Oppure le tenebre, come dice anche il tuo Don Manicardi, sono il segno della presenza di Dio, per cui non si può dire che Gesù era da solo, perché la nube luminosa nella trasfigurazione, ma la nube anche nella nell'esperienza dell'Esodo, il popolo di Israele è guidato da una colonna di fuoco di notte e da una nube di giorno, una nube tenebrosa di giorno, per cui camminano in una luce notturna e in una tenebra luminosa, no? È il segno della presenza di Dio, che si rivela nel momento in cui si nasconde. Sicuramente è forse anche tutti e tre insieme, no? Sono il segno di quanto accade. Quello che noi sappiamo, al di là dei significati che possiamo sciogliere, è che questa tenebra non viene dalla natura. Questo è sicuro. Matteo non la spiega, non avviene più nulla per tre lunghe ore. Qui è risolto in pochissimi secondi, ma non avviene più nulla per tre lunghe ore, né lamento, né speranza, né violenza. Sembra quasi davvero una premessa della morte, no? Verso le tre, quindi dopo tre lunghe ore di silenzio, Gesù gridò a gran voce e grida all'inizio del Salmo 22 che noi abbiamo sentito. Quindi c'è un primo grido, che è la lamentazione del giusto di fronte a Dio che lo ha abbandonato. Sembra un paradosso, un ossimoro, no? Il giusto sperimenta nella sua carne che Dio non c'è, che lo ha abbandonato, e si rivolge a lui. Tenebre esterne, quindi, e tenebre interne si corrispondono. Nel testo di Matteo non c'è il Gesù esaltato che c'è in Giovanni, non c'è l'esaltazione, la Pasqua della croce. La sofferenza non è dominata interiormente, no? Emisit spiritum, cioè c'è Gesù in questa frase che sembra che è lui che decide il momento in cui rendere al Padre lo Spirito, no? Non c'è questa signoria in Matteo, ma ci sono queste tenebre esterne e interne che si corrispondono. La sofferenza non è né dominata né accettata, è semplicemente là, come le tenebre, dolorosa e oscura. Ma Gesù non grida in tenebre anonime, grida forte al suo Dio, anche se Dio non è visibile, perché le tenebre ingoiano ogni cosa. In questo momento, nel Vangelo di Matteo, non ci sono squarci di luce. Mentre noi fin qui abbiamo comunque visto momenti in cui la persona di Gesù è avvolta dalla luce pasquale, qui non c'è nessuna luce, nessun bagliore, nessuna folgore. Le tenebre ingoiano ogni cosa, anche il rapporto che Gesù ha con suo Padre, l'intimità di questo rapporto, questo solo a solo, è ingoiato dalla tenebra. Eppure non c'è nessun altro al quale potersi rivolgere nel momento dell'abbandono. Matteo è molto solenne in questo. E quanto è vero. Soltanto chi lo sperimenta lo capisce, no? Chi sperimenta una sofferenza così lo capisce. Tutto dice che Dio non c'è, tutto è ingoiato, ogni speranza, ogni sussulto del cuore, eppure non hai nessun altro a cui rivolgerti. Quanto è vero. Il fatto che non ci sia Dio, o che Gesù comunque non lo sperimenta, perché abbiamo visto che questa tenebra comunque non viene dalla natura, viene ancora più enfatizzato dal fatto che non è Dio a rispondergli, ma sono questi alcuni. Udendo questo, cioè udendo il grido in cui Gesù chiama Dio, alcuni si fanno portavoce della risposta. Questi alcuni sono alcuni passanti, non si dice che erano le guardie. Era uno di quelli che passavano totalmente strani a quanto stavano accadendo. Uno di loro, udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Che scherno! Gesù è schernito per l'ultima volta, perché il narratore Matteo si è dato pena di tradurre l'aramaico perché potesse essere capito bene quello che Gesù stava vivendo. Questi lo travisano di proposito, cioè non possono dire non l'avevamo capito perché Matteo si dice, no, lo traduce proprio bene. Questi lo travisano completamente, è una distorsione malevola e beffarda delle parole di Gesù. Eloi, e in aramaico Elia si dice Eloai, è uguale. Quindi Gesù è schernito per l'ultima volta. Questo gesto di uno che si distacca dagli alcuni e corre a prendere una spugna, la imbeve di aceto, la fissa su una canna e gli dava da bere, di nuovo viene citato il Salmo 21, è un gesto benevolo o malevolo? Dipende da cosa significa quello che gli dicono gli altri. Lascia, vediamo se viene lì a salvarlo, perché questo lascia è no, no, non fare nulla, no, no, non lo fare, cioè lo distolgono da questo gesto che sembra di pietà, no? Dice, aspetta, vediamo, visto che lui non è, riprendono gli scherni precedenti, visto che lui non è capace di salvare se stesso, vediamo se lo salva Elia, no? Oppure questo aphes, nel greco tardo, cioè contemporaneo a quello di Matteo, era una particella esortativa, non un imperativo. Si potrebbe tradurre, dai, vai, su via, dai. Vediamo poi se viene Elia a salvarlo. In questo gesto sarebbe una cosa molto cattiva, perché dissetare un condannato a morte alla crocifissione vuol dire ritardare la morte, quindi prolungare l'agonia. In questo senso è malevolo, è cattivo, ed è il senso che gli dà Matteo, evidentemente. Non è riuscito a salvarsi da solo, e fa parte dello scherno, del prolungamento dello scherno, no? Ma Gesù non tiene molto, emesso un alto grido, reso lo spirito. Oh. Quindi Gesù grida due volte e muore al secondo grido. Questo secondo grido è inarticolato, come alcuni lo spiegano, oppure ha un contenuto? Gli esegeti dicono che non è un grido inarticolato, perché così come ha fatto Matteo al Getsemani, così come ha fatto qui sotto la croce con gli scherni, ripete la terza volta, qui la seconda, non ripete quello che già avevano detto prima. Tra l'altro usa un verbo, crazzo, che è un verbo presente due volte nel Salmo 21. Mio Dio, grido di no, di giorno e non rispondi, grido di notte e non mi fai giustizia. Due volte c'è questo verbo. Per di più, questo secondo grido è associato al primo, perché tutte e due le volte viene detto fonè megale, a voce alta. Allora non è un grido inarticolato. Questo secondo grido è accorato, certo, come il primo. Quindi Gesù invoca Dio un'ultima volta e poi muore. Bellissimo. No? Cioè, continua a pregare fino alla fine, due volte. Con la morte di Gesù, raccontata in questo modo, da Matteo, dove ci ha voluto portare il narratore, in questione non è quello che ha vissuto Gesù. In questione non è neanche, lasciatemelo dire, la sua morte espiatrice. Cioè, qui non viene detto che muore, per esempio, in Luca è forte, no? Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Cioè, no, 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 non è in questione la coscienza di Gesù. Se suo padre. No, no, non è in questione questo. Quello che è in questione nel racconto di Matteo è Dio, la sua assenza e la sua presenza, anzi, il modo della sua presenza accanto al figlio abbandonato. La morte di Gesù in Matteo è oscura e tremenda. Persino il nucleo più intimo della vita di Gesù, cioè il suo rapporto con Dio, viene trascinato nel buio della sua morte. Nel nostro passo non ci sono bagliori nascosti o traluccenti, ma tutto è tenebra. E perché deve essere così? Voglio finire questa parte e poi finiamo, eh? Con un testo sempre di Bruno Forte, che sempre del capitolo Gesù, l'uomo dei dolori, del suo libro. Nella morte, come ultima uscita da sé verso l'altro, alienazione suprema, la storia eterna di Dio rivela la sua caratteristica paradossale di storia di povertà che è ricchezza, di fine che è inizio, di tenebra che è luce, di morte che è vita. Si apre l'impossibile possibilità, poi vedremo, si squarcia il velo del tempio. Si schiudono i sepolcri e Bruno Forte cita Matteo. Anche il no, cosa vuol dire? Che quando Gesù, proprio quando Gesù muore, si aprono i sepolcri. Anche il nostro quotidiano morire, il dolore e l'oscurità dei giorni dell'uomo potrà divenire con Gesù verbum abbreviatum passionis Dei, cioè frammento di finitudine in cui intensamente si offre la presenza dell'amore sofferente e salvifico di Dio. Questa relazione con Dio è straordinaria, no? Nel frammento massimo di solitudine si dona l'infinito amore di Dio. Per mezzo di Gesù morente, è stato vinto a favore di tutti gli uomini l'abbandono divino nella morte. Nessuno d'ora innanzi subirà più da solo e senza speranza la propria morte. Nella comunione con Gesù si fonda la speranza nella partecipazione personale alla vita futura, nuova, i morti entrano nella Gerusalemme, vedremo oggi, che è già apparsa in Gesù e che consiste in che cosa? Cos'è che la provoca questa possibilità di vita nella morte? Il rimanere fino alla fine con Dio. Ecco, finiamo qui, perché non possiamo andare oltre. Poi vediamo la risposta di Dio oggi pomeriggio, va bene?